Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio come di consueto per questo appuntamento mensile della rubrica oramai di solida tradizione Schiaparelli e Dalì, ideata e condotta da Aldo Premoli, a cui rivolgiamo il nostro più caloroso saluto. Aldo, ben trovato.
Buonasera, eccoci qua. Siamo prontissimi. Qui le notizie si rincorrono, che uno dice, vabbè, insomma, due settori, uno la moda, l'altro l'arte, che noi tentiamo sempre di incrociare. Chissà cosa vuoi che succeda. E invece il mondo gira velocissimo e trascina con sé anche questi settori. Per cui io questa sera vorrei raccontare una serie di cose come al solito da cronista, cioè io vi racconto che cosa vedo e che cosa mi sfila sotto il naso a una velocità che era impensabile sino a, non so, non dico sino a qualche mese fa, ma diciamo che fino al 2023 la velocità con cui stanno succedendo le cose qui in questi settori non era, non si poteva immaginare. Ecco.
E noi non vediamo l'ora, anzi non sentiamo l'ora di ascoltare queste notizie che Aldo ci porta, ma non prima di aver ricordato che, come lui stesso ha annunciato, o meglio presentato, Aldo Premoli è cronista, scrittore, giornalista e saggista di moda ed arte. Quindi Aldo, detto questo, direi di appunto ascoltare quello che queste fondazioni ci vogliono far
Sì,
vedere.
allora diciamo che il titolo di questa puntata che io do sempre a Radio Arte con un po' di anticipo è che cosa faranno le fondazioni d'arte che sono legate ai grandi gruppi del lusso, della moda internazionali in questo 2025. Allora, faccio ancora una premessa, poi la smetto di fare premesse, smettiamo di fare le premesse. Io sempre più sempre più mi piace quando guardo allo specchio di quello che faccio, definirmi un cronista. Cioè, come ho detto prima, la velocità con cui accadono in questo momento, molte cose nel mondo e di conseguenza in questi due settori, è tale per cui mi sento sempre più sento sempre più che mi devo discostare dal discorso del critico o di quello che fa filosofia intorno a queste cose. Credo che in questo momento sia impossibile, se non sei veramente un mostro di bravura, di intelligenza, di cultura, fare della critica o fare della filosofia. Non ci credo, quelli che la fanno mi fanno sorridere, appunto, a meno che non siano dei tali mostri di bravura che io non sono, che possono ispirarmi. Ma la velocità, come dico, adesso vi vado a raccontare, è tale per cui qui c'è poco da far filosofia, qui c'è da capire cosa sta succedendo. Allora, partiamo da un lato così, da una faccia della medaglia. Cosa sta succedendo nel mondo della moda e del lusso? Lo sanno tutti, è fortemente in crisi. E cosa vuol dire che è fortemente in crisi? Trattandosi di un settore produttivo, allora, quando mi si dice che qui i creativi, qua e là, su e giù, cioè, certo che ci sono i creativi come ci sono in qualsiasi altro settore, fanno il loro mestiere, è un mestiere che sempre di più a terra, nel senso che c'è stato un periodo in cui il designer di moda, lo stilista, il creativo, il direttore artistico veniva considerato dai media, dall'opinione pubblica, una specie di semidio, capace di imprese che ai mortali non sono concesse. Era un periodo di splendore, no? Come dire, splendore produttivo e di splendore di ricavi e di budget e di crescita. Quel periodo è definitivamente chiuso. nel senso che questa figura del designer star si chiude, cioè chi paragona, e sono in molti a continuare a farlo, ma fanno un errore madornale, il direttore artistico che fa le collezioni agli stilisti degli anni Ottanta, quando emerge tutto questo mondo con un successo inaspettato, fa un errore madornale. Oggi le cose sono molto più complicate, la scala è molto più grande e di conseguenza questa figura del semidio, a questa figura non crede più nessuno. Proprio di recente è accaduto che in una delle grille più importanti nel senso più conosciute, più riconosciute, Gucci, che non è una griff italiana, cioè nasce in Italia ma è una griff di proprietà francese, il designer è stato bruscamente allontanato dal suo posto dalla seggiola, insomma, e di nuovo i media si sono strappati. Chi scrive o chi fa commenta si sono strappati le vesti, ecco il povero creativo che viene massacrato dai risultati negativi, molto negativi nel caso di Gucci, che da 18 mesi si accavallano, e poverino, poverino. Allora, poverino, secondo me un accidente, questo signore se ne va, dicono, con una buona uscita di 18 milioni di euro. Quindi non è poverino, nel senso che può tranquillamente lui e il suo staff possono andarsi a riposare su una meravigliosa spiaggia dei Caraibi. Qui i poverini sono quelli che lavorano nella filiera produttiva che sta dietro a questi marchi, che in Italia significa il 5% del PIL, 500.000 addetti che stanno rischiando seriamente perché le cose non vanno bene. Oggi è uscito un articolo del Fatto Quotidiano, mi sembra che il titolo è Il lato oscuro del lusso, che mi sembra ben documentato. Adesso io proprio non ho avuto modo di verificare tutte le percentuali e i numeri che vengono raccontati, ma insomma il Fatto Quotidiano punta il dito sui grandi gruppi del lusso, sulle grandi griff, su Prada, su Gucci, su tutti gli altri, dicendo che le cifre folli a cui vengono venduti i loro prodotti, nel particolare qui si parla di borse, per esempio, no? La pelletteria, non corrispondono in nessuna maniera a quello che queste griff pagano chi le produce, cioè la catena produttiva. Si parla di ricavi, cioè di ricavi altissimi, cioè borse da 25 euro che vanno in vetrina a 1.200 euro. Allora, senza fare del populismo così o fare dei ragionamenti all'ingrosso, in questo caso dovremmo scrivere dei saggi su questo, che cosa significa, che cos'è la catena produttiva, che cosa significa per un produttore fare una borsa a 25 euro, che cosa significa per chi poi la brandizza, cioè per il brand venderla a 1.200 euro. È chiaro che in mezzo ci sono altri passaggi, altri costi, ma certamente il dislivello tra chi produce veramente e chi poi ha dei ricavi straordinari, che sono quelli che hanno avuto i grandi gruppi negli ultimi 20 anni. Dai, parliamo del nuovo millennio. Il nuovo millennio si apre con una straordinaria opportunità per questi gruppi, per quelli che sono stati bravi a utilizzarla anche questa opportunità, che è un insieme di mercati straordinari che si aprono nel nuovo millennio, in particolare quelli asiatici, e poi capacità e disegno, stile, comunicazione e tutto quanto. Ecco, perché ho fatto questa premessa così banalmente, insomma, o pesantemente economica? Perché mi sembra di individuare nel gap tra quello che questi gruppi impongono come prezzi di realizzazione ai produttori, che sono quelli che rischiano grosso, che sono quelli che rischiano più grosso. Nel nostro paese, nell'ultimo anno hanno chiuso un sacco di piccole aziende che non ce la fanno più. E quelli che sono stati i grandi ricavi dei gruppi del lusso, che sono in borsa, che se pensiamo a quelli tra i più grandi, non so, a Pinot, quindi a Gucci, al gruppo Kering, a Arnault, quindi a LVMH, e quindi a Dior e a tutti gli altri, e al gruppo Louis Vuitton, LVMH, eccetera, eccetera. O anche da noi il più potente di tutti è diventato il gruppo Prada. Se pensiamo a questo buco che c'è in mezzo, no? Ecco, io lì ci vado a mettere, non so se ho ragione o no, però istintivamente ci vado a mettere la capacità che poi questi gruppi hanno con le loro fondazioni di fare cultura, mostre e ogni genere di cose che non sono assolutamente collegabili dal punto di vista dell'investimento al ricavo. Cioè, i quattro grandi player internazionali dell'arte contemporanea che con le loro fondazioni hanno, come dire, stanno pesantemente condizionando il mondo dell'arte contemporanea, sto parlando del mondo dell'arte contemporanea, ma poi vedremo che non è solo il mondo dell'arte nel senso specifico, sono legati ai quattro gruppi del lusso più importanti, i tre più importanti in assoluto, che sono Kering, LVMH e Richemont, e quindi Fondation Pinot, Collection Pinot, scusate, Fondation Louis Vuitton e Fondation Cartier, e Prada. In Italia c'è Prada che compete ad ottimo livello. Tiene testa ai tre supergruppi che ho citato prima. Mi viene da pensare che i ricavi straordinari, nel buco, insomma, dei ricavi straordinari che questi gruppi sono riusciti a ottenere in questi 20 anni, in questo ventennio, si infili la potenza con cui queste fondazioni affrontano la cultura. Sono riuscito a spiegare la percezione, Federico, cosa ne
Ma
dici?
io direi di sì, pronto Aldo, direi di sì, molto bene. Come sempre, c'è da considerare che queste diagnosi, diciamo, che vengono fatte in un certo senso direttamente sul corpo, del paziente, oramai noi, le vediamo, anzi le sentiamo in maniera molto familiare, perché tu dicevi che, vabbè, oggi l'articolo, eccetera, ma ad onor di cronaca, tanto per rimanere in tema, è un argomento, questo qua, al quale, diciamo, le trasmissioni di Schiaparelli e Dalici hanno preparato nel corso del tempo, come qualcosa che prima o poi si doveva, appunto, verificare. Quello che è saliente è questo discorso, come a fronte di questa, incertezza, chiamiamola così, o comunque crisi, di fatto c'è addirittura un rafforzamento di quella che è la proposta, culturale. Le scorse volte avevamo parlato in termini, anche di impegno di produzione cinematografica. Questa volta ci sembra di capire che, l'impegno ad essere dei player, importanti del settore, della, mostra, dell'esibizione dell'arte contemporanea sia oramai, già messo in atto e parrebbe anche da lungo tempo, cioè non sembra una cosa molto improvvisata, Aldo, almeno da quello che ci racconti.
No, non è una cosa improvvisata per niente, ma quando io ho detto prima, tutto avviene con una velocità che mi lascia stupefatto. Io che sono un cronista, un osservatore, cioè non rimango sempre a bocca aperta. Faccio un esempio. Allora, ci è capitato di parlare di produzione cinematografica, cioè, a parte le mostre che tutti più o meno conoscono, che possono fare questi grandi gruppi, poi vediamo nel 2025 velocemente che cosa hanno già programmato. Abbiamo poi, in una delle ultime puntate, abbiamo raccontato di come stiano entrando addirittura nel mondo del cinema, non solo perché qualche attore in qualche film è vestito da una grifa o un'altra, cosa peraltro che è sempre successa anche in passato, anche prima che ci fossero i gruppi del lusso, cioè il flirt fra cinema e moda c'è sempre stato, quanto perché loro diventano produttori cinematografici e allora lì è un altro discorso, ma mi spingo ancora più in là. Cioè, in questi giorni la Fondazione Prada, oltre ad aver inaugurato una mostra molto interessante che parla di storyboard del cinema, quindi oggi su Art Tribune è uscito un articolo che è la mia recensione alla mostra. Un semplice racconto della mostra all'Osservatorio, quindi non alla Fondazione Prada, quella grossa che sta in periferia a Milano, ma all'Osservatorio in Galleria Corso Vittorio Emanuele II, che è uno spazio di Prada Arte, di Prada Fondazione, c'è una mostra pazzesca, che è costata 2 anni di ricerche, sugli storyboard del cinema che partono da Walt Disney e arrivano adesso. Ed è una mostra impressionante per la ricerca che è stata fatta. Cioè uno va lì e vede 60-70 espositori che ti fanno vedere come il signor Walt Disney e come invece Pasolini e come invece Fellini e come invece Almodovar e come invece Varda e come invece Tun 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 preparano i film disegnando gli storyboard. Allora, ho parlato di produzione, ma parlo proprio anche di una vera attenzione per il cinema. Ma non è questo il punto a cui volevo arrivare. Sempre da Prada, in questo momento, fino al 7 aprile, c'è un convegno sulla prevenzione delle malattie neurodegenerative. Cioè, Prada fa un convegno scientifico dove invita chiunque e anche chi è colpito da queste malattie a confrontarsi con scienziati, filosofi, medici, artisti, eccetera, eccetera. Non c'entra il cinema? Non c'entra l'arte c'entra perché questo convegno sulle malattie neurovegetative, dove sono coinvolti, come ho detto prima, esperti che provengono da tutte le parti del mondo e associazioni specifiche, quella che combatte l'Alzheimer, quella che combatte la dislessia, quella che combatte eccetera, 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 in realtà è il derivato di due mostre precedenti. Una del 2022, una del 2024-23, fatte alla Fondazione Prada a Venezia, dove una era fatta sul tempo meteorologico, poi da lì sugli impatti che il tempo meteorologico ha avuto nella cultura e anche sulle persone, e un'altra precedente, dove si disquisiva di, adesso devo andare a vedere che non me la ricordo più, la mostra l'ho vista, ma mi ricordo una cosa straordinaria, che a un certo punto al secondo piano entravi in Ca' Corna della Regina, c'era una stanza scura dove c'erano 32 schermi, dove scienziati, filosofi, poeti, di tutto raccontavano la loro opinione su delle problematiche legate alla conoscenza ed era congeniata in una maniera che non ho il vocabolo per dirlo con attenzione, per cui questi schermi si illuminavano e dialogavano tra loro in maniera esattamente come fa il cervello quando riceve degli stimoli. Ecco, naturalmente parlavano già di AI o di IA.
Infatti, questo qui è curioso, ma la domanda che verrebbe, Aldo, spontanea, diciamo così, è questa qui. Ma queste cose, queste mostre, queste piattaforme, perché mi sembra che nell'ultima analisi che tu hai fatto parla proprio di una piattaforma che nel corso del tempo va sviluppandosi, cioè parte dalle mostre e poi arriva a dei convegni, no? Quindi come sintesi. Ma a chi sono dirette e a chi sono interessate? E soprattutto si sta parlando comunque sia di aziende che hanno una proiettività in campo internazionale dal punto di vista economico, per cui esiste un rapporto comunque sia di investimento in qualcosa che da qualche altra parte può avere una resa, oppure sono manifestazioni culturali fine a se stesse nell'ambito della cultura, certamente non fine a se stesse nell'ambito del senso.
È una domanda che mi pone perché mi dai l'amo, nel senso che io
Non è che ti do il là, più che altro.
sì, tiri proprio, la dico da sempre e forse pochi mi credono quando la dico. Cioè, questi signori, in particolare tre, perché il quarto è un po' diverso, e poi vi leggo una cosa divertente che ho visto oggi. In particolare tre, cioè il Pinot, Kering, la Fondation Cartier, che è legata in maniera molto dialettica a Richemont e Prada, non fanno queste cose perché hanno un ritorno di marketing valutabile in una qualsiasi maniera. Non è vero, questi le fanno perché gli piace farle. Naturalmente, quando uno dice questo, dice: sì, beh, figurati, questi sono industriali, hanno fatto i miliardi, sono ricchissimi e fanno questa cosa. Sì, esattamente, fanno questa cosa come facevano i Medici a Firenze, che facevano delle cose, erano dei stramaledetti mercanti i Medici, anche questi sono dei mercanti, però avevano un colpo d'ala in più. Non c'è nessun rapporto diretto tra quello che questi fanno in questa attività e i loro ritorni di vendita, di marketing, eccetera, eccetera. Certo che quello che gli americani, insomma, in gergo anglosassone si chiama la brand awareness, cioè la ricaduta, la conoscenza, cioè quell'allure, no? Che c'ha un brand, un po' c'è, ma non è assolutamente per quello che fanno queste cose. Non c'è nessun ritorno diretto in queste cose. Le fanno perché sono ricchi, sfondati, ma sfondati proprio, usiamo la parolaccia, e gli piace fare queste cose, come i principi rinascimentali, allo stesso modo. Nessuno può in nessuna maniera valutare matematicamente quale cavolo di ritorno ci sia. Ma ascolta, ma siamo tutti esseri umani. Ma se io fossi straricco, ma cos'è che faccio? Dopo che ho comprato il Ferrari, va bene, ho capito. Dopo che ho comprato questo, dopo che ho comprato questo, dopo che ho fatto la vacanza, se non sono un idiota, mi darò come dire, un obiettivo un po' più intelligente, un po' più che mi piace, che mi fa sorridere, che mi sento utile in qualche maniera. O anche molto figo. Sì, esatto, è per quella ragione lì. Non c'è un'altra ragione. Nel libro in uscita, ed ecco qui che è arrivata la lenta, che sta per uscire fra 10 giorni o cosa del genere, il libro che ho scritto, che si chiama, sto facendomi pubblicità, si chiama Wrapping, V-doppio Wrapping, cioè avvolgimento, come quando si mette la velina intorno a un vestito o a una scarpa. Punto. Come la moda ha conquistato l'arte contemporanea. Questo io lo sostengo dall'inizio e lo cronachizzo, bruttissima parola, proprio facendo riferimento a questi quattro grandi gruppi, a questi leader assoluti di questo segmento, e poi dopo c'è un quinto capitolo in cui vi dico come anche altri fanno iniziative di questo tipo, che non sono direttamente rapportabili a un ritorno di marketing. Quelli che le fanno per un diretto ritorno di marketing non li ho presi in esame, non me ne fotte niente, non me ne frega niente, cioè ognuno ha diritto di fare quello che vuole, faccia il suo lavoro, faccia il suo marketing, faccia la sua pubblicità, faccia i suoi spot televisivi più o meno belli, più o meno brutti, ma no, a me non interessa, cioè non è quella la materia su cui ho cercato di raccontare questa cosa. È tutto qui, nel senso che adesso, per esempio, di questi quattro, che cito sempre, quello meno, a mio parere, è una sensazione, perché seguo molto, vado a vedere tutto, però non è che ho la prova provata. Diciamo che dopo quanti anni sono, non lo dico perché mi vergogno, ma quasi mezzo secolo di frequentazione, qualcosina, insomma, ho sgamato, ho visto, ecco. Ho visto anche loro direttamente in carne ed ossa, in azione, e quindi ho capito i personaggi. Ecco, diciamo che quello meno, un po' più vicino al, credo, al discorso del marketing, cioè del ritorno sul marchio, è Arnault, che è il più potente di tutti. È quello che quando Trump ha fatto all'insediamento era nell'ala insieme a Musk, insieme a, come si dice, ai vari CEO di Google, bla 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 bla. Cioè, Arnault è uno dei tre uomini più ricchi del mondo, è francese, la Fondazione Louis Vuitton è imperiale, ha fatto costruire a Frangieri, l'ho raccontato tante volte, un palazzo enorme a Parigi, e fa delle mostre, fa delle mostre bellissime. Non c'è niente da dire, cioè, ma lo dico sempre, insomma, è il solito discorso: se c'hai buon basilico, buon olio e buon parmigiano, butti la pasta e non ti può venire male, devi proprio essere un idiota. Allora lui c'ha un sacco di soldi, un posto fantastico, prende i più bravi curatori del mondo e gli fa fare le mostre. Cioè, vuoi che faccia delle mostre brutte? No, non le fa le mostre brutte, però fa delle mostre molto, senza voler fargli snob, pop, nel senso molto, come dire, non fa la mostra sugli storyboard del cinema con quattro schizzi di Pasolini. Fa una mostra come ha fatto sulla pop art nel 2024. E cosa fa nel 2025? David Hockney. Beh, nel 2025, il 10, credo, il 9, il 10 d'aprile, inaugura David Hockney. Sarà la personale più gigantesca che è stata mai fatta, supererà anche quelle, forse ne aveva fatta una la Tate anni fa. Hockney è un artista straordinario, come quando ha fatto quella su, adesso non mi viene più, nel 2023, ha fatto Rothko. Vabbè, cioè, io le ho viste, cioè, vai lì e rimani con la bocca aperta, nel senso che c'è tutto il meglio che può venire nel mondo preso e disposto lungo le sale. E quindi puoi dire che è brutta. Non è brutta, però non è una mostra sperimentale. È una mostra che ci andranno a vederla 100.000, non so, decine di migliaia di persone, pagano un biglietto che non è superiore a quella che quando vai in un museo in America o a Parigi o al Louvre e vedi una mostra pazzesca. Però diciamo che vola basso non si può dire, perché la qualità è pazzesca delle mostre, però vola facile. Gli altri non volano facile, volano difficile. E anche lì vedi che non c'è nessun riscontro. Allora vediamo cosa fa Pinot, per esempio. Pinot nel 2025 fa il 4 di marzo, sì, il 4 di marzo inaugura una mostra che ha intitolato Corpo e Anima, dove c'ha, non so, 30, 40 tra i più importanti artisti contemporanei e non solo, perché ci sta pure Rodin, per cui, insomma, che schiera all'interno della Bourse du Commerce, che è la cattedrale che si è fatto costruire da uno dei più importanti architetti del mondo. Poi fa una mostra a Palazzo Grassi e Tatiana Trouvé. Poi, invece, che è una grandissima artista contemporanea, Thomas Schutte, una robetta proprio, a Punta della Dogana, e per il momento queste sono le tre mostre annunciate, ma poi farà dell'altro.
A voi studio, avrebbero detto al 90° minuto.
Cioè, voglio dire, cioè, una robetta, no? Ecco. Beh, certo, Venezia è un posto che colletta centinaia di milioni di turisti all'anno, per cui si è piazzato bene, nel senso sta a Palazzo Grassi, sta a Punta della Dogana, insomma, ci andrà un sacco di gente. Per cui, vabbè, c'è anche uno sbigliettamento, però, insomma, Thomas Schutte non è David Hockney, non perché sia meno bravo, ma insomma, non, e la Trouvé neanche. corpo e anima non hanno il richiamo, anche solo così, che proprio tutti, è difficile che uno non si sia mai imbattuto, cioè uno che ha un minimo di attenzione, che gli interessa un minimo l'arte nel nome di David Hockney, ecco. Cartier, parliamo di Cartier. Cartier, che ha una sede a Parigi e poi si appoggia alla Triennale di Milano, perché di solito fa le mostre a Parigi, poi dopo finiscono alla Triennale di Milano in seconda battuta, quindi non ha un vero spazio suo in Italia, però ha un accordo da tempo che continua con la Triennale di Milano e che è molto interessante, nel senso interessante per lui, ma anche per la Triennale, perché comunque porta delle mostre così belle che è un bene che ci sia questo accordo. Cartier, però, adesso non mi ricordo, è il 40esimo, l'80esimo, adesso vado a vedere, anniversario di Fondation Cartier. E che cosa sta facendo? Lo spazio che Cartier ha a Parigi è stato fatto da Jean Nouvel. Jean Nouvel, che è un grande architetto francese, sta in questo momento rifacendo completamente gli interni di un edificio storico centralissimo, enorme, che quintuplicherà l'area espositiva attualmente a disposizione nel palazzo attuale di Fondazione Cartier, che è un po' fuori, fa per dire, non è che è in periferia, però insomma non è nel centro. Questo qui invece è un palazzo centralissimo, per cui al momento non sono previste mostre. Perché immagino, boh, in settembre, adesso non so esattamente quando, adesso ve lo dico, ecco qua, in ottobre inaugura il Palais Royal, che è vicino al Louvre, ed è un spazio enorme che era occupato in precedenza da qualcosa che poi è stato, non c'era più niente, poi sono entrati il Palais des Antiquaires, poi non ha funzionato neanche quello, adesso l'hanno preso loro, Nouvel lo sta rifacendo tutto e quindi a ottobre inaugura, ma che cosa fa? Nel frattempo la Fondazione Cini a Venezia, a partire dal 10 maggio, c'è una grande mostra che spiega che cosa sta facendo Nouvel? Quindi una mostra sull'architettura e su riadattamento di questo spazio che diventerà la nuova sede di Fondation Cartier. Allora, Fondation Cartier, lo ricordo, che l'ho già detto qui, ma non è che immagino che non tutti se lo possono ricordare, non è direttamente collegata col marchio Cartier, cioè sì, fa parte del gruppo Richemont, che vede in Cartier uno, forse il marchio più importante, ma quando Cartier deve fare le sue mostre sui gioielli, per fare delle mostre di marketing o sugli orologi, fa le sue mostre sui gioielli, sugli orologi, insomma le sue mostre per esporre e per dare a lui la sua merce, non alla Fondation Cartier, e non le fa Fondation Cartier. Le fa per i cavoli suoi in Cina, in Giappone, in America, in Francia, dove vuole, ma non incrocia la programmazione di Fondation Cartier, che è una programmazione sofisticatissima, sempre molto bella, sempre con una grande attenzione allo spazio, all'esposizione, come dire, all'architettura della mostra. Sono un po', come dire, fissati con questa cosa qua. Le loro esposizioni incrociano sempre della gente che fa gli allestimenti, che sono grandi architetti, eccetera, eccetera. E questa è Fondation Cartier. Lo sottolineo, l'ho detto, non ve lo dimenticate, niente di quello che fa il marchio Cartier di gioielli e orologi incrocia la fondazione. Nello spazio della Fondazione Cartier, fino ad oggi non c'è mai stata un'esposizione All'inizio, sì, quando proprio nasce Fondation Cartier, ma negli ultimi 10-20 anni non c'è mai stata un'esposizione che pubblicizzasse direttamente o indirettamente il prodotto di Cartier, che non è mica brutto, eh? Cioè, voglio dire, i gioielli Cartier sono tra i più straordinari, è uno dei più straordinari gioielli, non dico il più straordinario perché è difficile compararli, ma è uno dei più straordinari gioiellieri del mondo. E quindi, però, ecco, l'ho letto. Proviamo a vedere adesso cosa fa Prada allora quest'anno. Un po' l'ho detto, no? Ho detto, vabbè, è partito con questa mostra sugli storyboard. Adesso, scusate, perché ricordarsi tutto a memoria è praticamente impossibile, sono così tante le cose. Farà una mostra a Shanghai. Ecco. Un altro aspetto, queste fondazioni, soprattutto Prada, hanno degli spazi fissi, museali, no, non solo delle vetrine, c'hanno pure le vetrine ovviamente, ma degli spazi fissi museali, come il caso di Prada, che a Rongzai, a Shanghai, che era una residenza, non ricordo bene, che il governo cinese ha dato come dire, ha concordato con Prada e quindi hanno fatto un restauro conservativo che non facesse fuori, diciamo, l'eredità cinese, comunque completamente gestita da Prada, dove finiscono mostre che Prada mette in piedi. Per esempio, al 20 di marzo una mostra che si chiama Mirroring, Lucio Fontana e Michelangelo Pistoletto, solo a Rongzai, Shanghai. Mentre ce n'è un'altra, non so assolutamente che cosa significhi questi titoli, perché non ho informazioni, non arrivano informazioni per il momento. Il 3 aprile alla Fondazione Prada Milano si chiama Tipologien, un'altra che inaugura insieme, anche perché a volte fanno più di una mostra contemporaneamente, che si chiama Thierry Décordier, Nada, boh. Un'altra il 18 aprile, questa volta invece a Tokyo, Satellites, e poi c'è Rem Koolhaas, a Venezia il 10 maggio. Sapete che Rem Koolhaas è un grande architetto che lavora molto con Fondazione Prada anche per i suoi spazi commerciali. Quella di cui vi ho parlato prima sugli storyboard poi viene cortocircuitata con un nuovo capitolo, però non sarà identica, ma sarà la ricerca che nel frattempo è continuata di nuovo a Shanghai e poi di nuovo altre mostre all'osservatorio, come ho detto prima, che è quello in Galleria Vittorio Emanuele, e poi ci sarà MoMA Tomb a gennaio, cioè un calendario fittissimo, come ho detto all'inizio, che è uno boh, cioè, fa fatica a immaginare con una ricerca alle spalle. Allora, cito di nuovo Fondazione Prada, lo so, cito molto, un po' perché mi piace molto quello che fanno, un po' perché sono qui, sono in Italia, quindi un po' per pseudo-nazionalismo, un po' perché è vicino, quindi è più facile, come dire, avere notizie e seguirli, anche se poi io il 10 di aprile sono a Parigi e vado a vedermi sia la mostra di Pinot che la mostra di Arnaud, e poi Parigi, vabbè, offre così tanto che uno dovrebbe stare lì 15 giorni, ci sto solo 3 giorni perché, come sai, i budget sono limitati, insomma, non è che uno può fare tutto. Cosa stavo dicendo? Mi sono dimenticato cosa
Ma
stavo
no,
dicendo.
no, è che si stava parlando appunto dei programmi in questo momento della Fondazione Prada, che
Sì.
sono vicini, poi tu insomma, dici, andrai a Parigi, poi magari su questo ritorniamo per un parallelismo invece un po' più verso quello che succede sui fronti della moda.
Ah, ecco, no, volevo, e no, questo qui me lo stavo dimenticando, volevo dirvelo, invece è importante. Allora, facciamo un po' di politica, va, parliamo un po' di politica internazionale, non me la prendo con la Meloni. Dunque, che però dopo di scoccio ci arriviamo. Quando ho raccontato prima di Arnaud che era al discorso di insediazione di Trump, moltissimi avranno visto, no? Avranno seguito, no? C'era la platea, diciamo, quelli davanti seduti sulle poltroncine, sulle sedie che contano niente, sì, vabbè, magari, però si fa per dire. Poi c'erano le due ali, cioè intorno al leggio, diciamo, dove si sono alternati gli oratori, c'era un'ala e la vabbè, sì, la sinistra e la destra, che non corrisponde a nessuno schieramento politico. Da una parte stavano i politici. Stava Orban, stava la Meloni, ma guarda, e altri. Dall'altra parte stavano quelli col grano, quindi stavano quello di Amazon, quello di Musk, e quello di Google, e quello di questo e quello di quell'altro. E c'era anche unico rappresentante del mondo della moda, Arnaud. Allora, in questo momento in Francia c'è, e in altri paesi dell'Europa c'è un trembling, c'è preoccupazione sulle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti. E in Francia in particolare sono piuttosto agguerriti, per cui dicono: ah no, però noi l'intelligenza artificiale, questo, quell'altro, i dazi, i controdazi, l'Europa deve rispondere, eccetera, eccetera. E dei gruppi editoriali hanno cominciato a mettere su un po' di cancan contro X, l'ex Twitter che poi Musk ha acquistato e ha cambiato il nome, l'ha fatto diventare X, e i gruppi editoriali, forse sarò un po' impreciso, ma più o meno negano a X la possibilità di utilizzare i contenuti, insomma, una cosa del genere. C'è un gruppo editoriale che stranamente non si è allineato agli altri gruppi editoriali. Indovinate di chi è? È quello di Arnaud. Perché Arnaud, tra l'altro, c'ha pure dei giornali, non tantissimi, devo dire, due o tre. Però lui ha detto: no, no, io non sono d'accordo. E quindi se uno va a vedere le notizie di borsa, che c'entra? E c'entra. Se uno va a vedere le notizie di borsa di oggi, vede che tra le notizie della borsa, non della politica o dell'arte, eccetera, eccetera, c'è questa che dice che l'LVMH, col suo gruppo editoriale, non si mette sulla linea di scontro, diciamo, con X di Musk. Ah, a proposito della velocità e di come io che osservo rimango sempre sbilanciato da queste notizie che arrivano e si inseguono una dietro l'altra. Ora, sarebbe facile, fare delle considerazioni, facile fare delle, come dire, sì, mettere delle postille a queste notizie. Allora, Arnaud va all'unico invitato al discorso di, insomma, all'insediamento di Trump e alla cena che ne segue. Trump, nella prima sua, si dice sindacatura di un presidente, no? La sua presidenza, ecco, la
Presidenza, sì.
presidenza,
Mandato.
nel suo primo mandato, a un certo punto va a inaugurare insieme ad Arnaud uno stabilimento LVMH, non mi ricordo dove, non so, metti nell'Illinois, ma non era nell'Illinois, comunque è facile trovarlo perché basta googlare, come dicono, dice la generazione Z, lo trovi subito. E a tutti appare abbastanza inconsueto da parte di un presidente che fino a quel momento proprio della moda non si è mai occupato, e invece va a Il presidente degli Stati Uniti va a inaugurare uno stabilimento da 1.500 persone, non da un impianto produttivo da 550.000 persone in una zona depressa. No, no, un impianto produttivo da 1.500 persone per il marchio Louis Vuitton negli Stati Uniti è una robetta, siccome da noi in Brianza una fabbrica di 15 addetti, insomma. Vabbè, la cosa passa abbastanza inosservata, no? Ora però avviene che Trump, al secondo tentativo durante la campagna elettorale, dice: occhio, perché vi sparo il 25% di dazi a tutti quanti, ai cinesi, agli europei, a tutti quanti, perché vi abbiamo mantenuto fino adesso e adesso è ora che comprate. E poi dice anche: o venite a produrre qui, o se no vi beccate un 25% di dazi. Allora, detto che per la moda gli Stati Uniti, la moda europea, io parlo, sì, poi la moda di alto livello, quella di cui, di alto livello, i gruppi del lusso, questi qui che vendono caro, quelli di cui stiamo parlando quando intersechiamo il discorso arte e moda, gli Stati Uniti non sono il primo mercato assolutamente, però comunque sono un mercato. Allora, l'Europa non va bene. La Russia, dopo che è partita la guerra, non è più un mercato. La Cina si è fermata nel 23 di brutto e di bruscamente e ha messo in ginocchio il settore, perché quello là era il vero mercato. Insomma, non è che uno può perdere pure gli Stati Uniti, sennò veramente non si capisce questa, tra virgolette, ripresa, che prima doveva arrivare nel 24, poi doveva arrivare nel 25, adesso forse arriva nel 26 o forse non arriva proprio, vedremo. Comunque, insomma, lui dice, ha detto quello, ha detto: o venite a produrre qui, non si riferiva esclusivamente alla moda, si riferiva all'automotive o altre cose, o se no io vi sparo dei dazi. Si capisce come Renault, che è il più potente tra gli industriali della moda e molto amico di Trump, abbia anche già un po' detto, anzi l'ha detto, che lui, vabbè, non c'è problema, va a produrre là. Ora, per lui non c'è problema, per Renault, perché, cioè, perché che c'è problema? Per quelli che producono, hanno prodotto fino adesso, per lui. In particolare per noi italiani, perché i francesi hanno i marchi, ma la produzione del lusso fino adesso è avvenuta in Italia, non la produzione del fast fashion, che non riguarda quello di cui stiamo raccontando noi, ma neanche della via di mezzo. La produzione dei prodotti di lusso dipende dalla catena produttiva italiana. I francesi non ce l'hanno la catena produttiva, non ce l'hanno. Cioè, vengono qui, danno da produrre o addirittura comprano le fabbriche italiane che producono, con dentro gli addetti italiani che lavorano, che producono, diciamo, il capo finito, la borsa finita, ma addirittura che producono i materiali tipo le pelli, tipo la seta, tipo queste cose qui. Funziona così, il mercato funziona così, il mercato globale funziona così. Quindi è tutto un grande movimento velocissimo, con preoccupazioni per i posti di lavoro, non per il signor Sabato De Sarno di Gucci o il signor Kim Jones di Dior. Quelli non hanno problemi. Pare che Kim Jones abbia chiesto, casomai lo volessero prendere da Burberry, 24 milioni all'anno. Allora, io quello che dico è: ma chi se ne frega del designer di turno? Che magari è bravo, magari no, ma pure se è bravo, non è lui che determina le dinamiche di quello che sta succedendo. Non è lui che le determina. Le dinamiche sono molto più complesse. Quello che mi innervosisce, a me, che sono un vecchio cronista, è leggere continuamente delle sciocchezze per cui povero questo, povero quell'anno, povero un accidente, poveri sono quelli che perdono i posti di lavoro nella catena produttiva, che poi sulla spiaggia non ci possono andare con qualche milione di euro in tasca. O mi sbaglio? sono sempre all'antica, sono un po' un dinosauro? Che
No,
ci
no,
dici?
beh, sicuramente adesso non, dico, non sta a noi occuparci né di finanza né di fisco, no? Ovviamente, però insomma, se tanto dà tanto, no? Dice un vecchio adagio, quindi no? Le considerazioni poi ognuno le trae
No, ma vedi,
come vuole, insomma.
Federico, qui non è il mio, non è un occuparmi di finanza o di fisco, perché poi i numeri, se sono 18 milioni o sono 12 o sono 19 o sono 21 o sono 5 o 6 o 7 o 9, non ha importanza. Il mio è un cercare di ricordare, così chiacchierando fra amici, quali sono le dinamiche, come gira il meccanismo dell'orologio. E non è quello che viene raccontato, perché non è quello lì il problema, non sono quelli lì i problemi. I problemi ci sono, sono grossi. Cioè questo articolo che ho citato in apertura del Fatto, io non, non, andate a vederlo se avete voglia, credo che sia ancora su perché è di oggi, cioè dà dei numeri spaventosi di cassa integrazione, di aziende che hanno chiuso, eccetera, eccetera. Invece qua siamo tutti a guardare l'ultimo vestito del cantante a Sanremo. Anche quella lì è la moda, per l'amor del cielo, la moda è anche un gioco, è anche piacere, è anche svago, è anche tutto quanto. Però bisogna capire che cosa sta succedendo. Per tornare a noi, diciamo che lo iato tra la crisi profonda in questo momento del tessile abbigliamento generale e la forza con cui i più grandi gruppi di questo settore propongono le programmazioni delle loro fondazioni è enorme, cioè c'è un buco in mezzo pazzesco. Quindi dice, vabbè, adesso lì le cose non vanno più bene e quindi tutti tireranno un po' il remo in barca. Invece no. Non pare proprio. Adesso
No,
non so cosa succederà nel 26, ma per il 25, che le cose non vanno bene da metà del 23, non c'è uno scricchiolio proprio.
no, questo è interessante. E, io facevo questa riflessione, Aldo, al netto di quello che tu hai sempre testimoniato qui nella trasmissione, anche fuori, appunto, sarà importante poi parlare anche del libro a suo tempo. Dedicandogli l'attenzione che merita. Queste mostre che abbiamo visto sono delle mostre o delle antologiche o comunque delle mostre che potremmo definire di un settore quasi didattico, nel senso alto del termine, cioè sono delle mostre che si prefiggono, diciamo così, di dare delle informazioni, di aprire delle riflessioni. Non dobbiamo però perdere di vista quello che è anche una richiesta da parte di alcuni paesi emergenti, per modo di dire, ma che costituiscono comunque sia un bacino di ricchezza anche nuovo. Sto parlando anche, per esempio, del settore dei paesi ex produttori di petrolio, ma non solo, tutto quello che noi abbiamo sempre guardato. Con attenzione, grazie alla trasmissione, appunto, Schiaparelli è da lì, cioè tutto il mondo, settore africano, settore quello che prima era il sud del mondo e che invece adesso si sta affacciando in maniera sempre più prepotente dal punto di vista del turismo. Ed è quella di questa richiesta di, vogliamo definirla cultura, vogliamo definirla learning, cioè esiste un movimento importante. Che paradossalmente potrebbe andare, è una domanda questa qui, una riflessione diciamo ad alta voce, potrebbe andare, non dico a sostituire, ma comunque sia a creare una nuova utenza, non in sostituzione, ma semmai in parallelo a quella che era l'utenza appunto del marchio moda, quindi creare, diciamo così, un nuovo ramo di impresa.
È una domanda?
Bah, è una domanda, una riflessione ad alta voce, diciamo così.
Ma cioè, beh, allora, la riflessione arriva, nel senso che quando metti insieme, per quanto insomma, in qualche modo, tutte queste informazioni, dici bene, esistono continenti tipo l'Africa o l'India che in maniera diversa. L'India non è un continente, è un subcontinente, però con attaccato anche altri paesi, insomma, tra lì e la Cina, emergono. Poi esistono gli Emirati, dove vediamo grandi investimenti museali. Per Emirati intendo tutta
Sì,
quell'area
la penisola arabica, diciamo così.
e quelli seduti sopra il petrolio, ecco. Perché poi lì si innescherebbero tante riflessioni anche sulla sostenibilità di tante cose, dalla moda al petrolio. Vabbè, però è troppo, non, io sono solo un cronista. E quindi io la riflessione che faccio è questa. Sicuramente queste sono realtà che premono quasi fisiologicamente. Quando guardo all'aspetto moda in senso stretto, per esempio l'India. L'India è un paradigma paradosso. Non so quanta gente, sopra il miliardo, sono più dei cinesi, in un territorio più stretto. Con una cultura visiva formidabile, perché lo sappiamo, difficilmente, ma mi sembra anche di averlo già detto, questo non vorrei sembrare noioso, difficilmente omologabile alla cultura visiva occidentale in senso stretto, ma parlo di vestiti adesso, non in specifico d'arte, vale, è la stessa cosa, ma faccio. Ed ecco il cronista. Una delle sfilate più interessanti che ci sono state nell'alta moda, che è appena finita, il ciclo delle sfilate dell'alta moda di gennaio, è stata di un indiano che faceva non dei vestiti da occidentale, faceva dei vestiti da indiani, cioè il sari, le tuniche, eccetera, eccetera, in una maniera da designer contemporaneo. Ecco, io credo che sarà difficile. Per quanto riguarda l'India in specifico, andare a vendergli qualsiasi cosa. Agli indiani noi non gli vendiamo un tubus, questi qua ci vengono a vendere noi. Cioè, perché sono bravi, sono molto radicati, la loro cultura visiva è radicatissima, il senso del colore, il senso della forma, i volumi, eccetera, eccetera, sono straordinari nel loro ambito e non sono sostituibili, secondo me. Io la vedo così. Io vedo che a New York ci sono dei. Cito New York perché conosco quella, lo so, New York non è l'America, non è il mondo e non è neanche solo l'America, non è neanche tutta l'America. A New York ci sono degli straordinari couturier, sarti couturier indiani che hanno un successo incredibile. Per quanto riguarda l'Africa, lì sono. Non ritengo di espormi, nel senso per quanto io per quel che conosco io, poi la conosci più tu, so che tu, Federico, sei stato lì e quindi conosci, ma per quanto riguarda l'Africa, veramente non so cosa dire, è un continente che a me personalmente spaventa, non perché arrivano i migranti, adesso vabbè, lasciamo perdere, ma perché è enorme, un macello, cioè quello che ho visto, ho sempre visto un gran macello, macello nel senso di difficile per me mettere insieme i pezzi di l'Africa subsahariana, l'Africa invece quella mediterranea, l'Africa quella sotto sotto sotto. Ho detto cose confuse, però tu che ne pensi?
No, era giusto per vedere come comunque sia queste culture da una parte guardano all'Europa anche con un desiderio di apprendimento, in un certo senso, di quello che succede, della capacità di riflessione, perlomeno.
Tu pensi?
No, me lo sto chiedendo, per certi versi la domanda di, diciamo così, di cultura, di esportazione di cultura europea, di formazione soprattutto, di formazione di pensiero europeo esiste ed è comunque un mercato anche in espansione, per quanto può contare dal punto di vista numerico, non lo so, però sono delle riflessioni
Poi c'è l'America
Che
Latina.
appunto facciamo, appunto, l'America Latina, cioè basta vedere quello che è successo con la Biennale, dove a un certo punto c'era un'invasione di brasiliani, cioè Venezia era a tappeto di brasiliani, sudamericani, eccetera, quindi hanno avuto, diciamo, un rebound importante dal punto di vista della presenza nella scorsa biennale. Quindi, alla fine poi dopo, diciamo, sono delle strutture portanti, ecco, sono dei flussi proprio, potremmo dire, di migrazione temporanea, che poi investono e danno un ritorno economico anche abbastanza importante. Quindi, ecco, sì, mi veniva in mente questa riflessione e l'ho condivisa ad alta voce in questo senso.
Dobbiamo aspettare e guardare, cioè io credo che non possiamo neanche dire accidenti, come siamo confusi, non abbiamo le risposte. Io credo che non ci siano le risposte.
Sì.
È tutto così rapido e così in movimento che quello che puoi fare veramente con umiltà, ma anche con grande intelligenza è guardare cosa succede, cercare di capire perché cosa sta succedendo in realtà non l'ha capito nessuno. Io sono di questo sono convinto. Torno all'inizio della trasmissione quando ho detto non credo, a meno che non arrivino veramente delle persone straordinarie, a quelli che filosofeggiano o fanno i critici. Non ci credo perché in realtà è tutto contemporaneo, dappertutto, cioè la palla su cui viviamo è diventata strettissima perché siamo troppi e questo è un dato reale. È tutto così collegato e nessuno riesce a, forse i satelliti di Mars, non lo so, scherzo, nessuno riesce a capire contemporaneamente. Accogliere la contemporaneità totale di quello che sta succedendo. Per cui io provo a leggere anche filosofi contemporanei e tutto quanto, e tutte le volte che approccio quelli anche più dai, di moda del momento, no? Quelli di cui non si può non sapere, non parlare, eccetera, eccetera, mi rendo conto che leggo delle cose che magari non sapevo, che magari sono avanti, ma in qualche maniera manco quelle riescono a beccare quello che succede il giorno dopo. Ecco. Sarebbe molto bello tutto sommato, no? Sarebbe un bellissimo momento. Cioè devi stare sveglio, succedono tante cose, cioè no, non ti annoi. Però sappiamo che è anche molto preoccupante, non solo perché non riusciamo a capire tutto velocemente, ma perché ci sono alcuni aspetti che veramente non si capisce come li superiamo, ecco, aspetti pericolosi, è inutile che parli.
No, no, certo. E mentre ci abbiamo la conclusione, Aldo, un'altra domanda è questa. Ma di fronte a questa crisi, criticità da un lato e invece di proposta espositiva dall'altro, invece come vedi la situazione della proposta in termini di moda e di costume? Cioè, ci sono state delle novità, secondo te,
No, no,
importanti?
piattissimo. La situazione è piattissima. La partenza che sono state le presentazioni delle collezioni uomo e le presentazioni delle collezioni alta moda sono piattissime e sono il segnale della crisi, nel senso che ci sono state anche poche, cioè meno. Faccio un esempio, non sempre per tornare. Gucci, che è uno dei marchi più importanti, più conosciuti al mondo, non ha sfilato l'uomo, non è mai successo prima. Cioè non ha sfilato l'uomo, il 25 di febbraio è prevista che ci sia la sfilata uomo e donna. Adesso questa cosa qui è un po' una roba che sta prendendo piede, no? Invece di farne due, ne facciamo una uomo-donna. È il 25 di febbraio, che è dopodomani, e l'altro ieri hanno licenziato in tronco il designer. Cioè, non so se mi rendo conto, cioè, non so se mi rendete conto, nel senso che sto parlando di uno dei marchi più conosciuti e con come dire, con dei miliardi di ricavi all'anno, no? Che sono andati giù di brutto. E questo è un segnale importante. La creatività Sì, ma boh, la creatività, cioè la moda, la creatività, sì, va bene, certo, ma no, non è sufficiente, non basta, cioè risente anche. C'era un filosofo nel XIX secolo, di cui oggi non si può neanche pronunciare il nome, soprattutto in questo paese, ma in generale, che diceva che esiste un rapporto dialettico tra la struttura, quindi l'economia, e la sovrastruttura, che significa l'ideologia, la creatività, l'arte, la filosofia, eccetera. Il nome non si può più citare, però questa realtà resta. Cioè, non si, una cosa non può escludere l'altra. Quindi, se va male una cosa, è difficile che vada bene un'altra. Quando uno è contento, è più bravo, è più bello, è più pieno di idee. Se uno va in depressione, è difficile che. Poi c'è sempre il colpo di genio, c'è sempre l'unicità, eccetera. Ma il settore nel complesso, se queste sono le premesse. Auguri, nel senso, sono state delle sfilate piattissime, poche, che denunciano la situazione anche economica del settore.
E con questo, che non è assolutamente una previsione, ma è una, come sempre Aldo dice, è una lettura, della cronaca, quello che sta succedendo, di fatto ci apre anche una riflessione, direi a 360 gradi, su quello che è il sistema della creatività. Quindi direi che, per quanto mi riguarda, la domanda che ulteriore è lo scopo, diciamo, c'è una possibilità di ritorno a ragionare in termini di scopo di ciò che facciamo, ma questa è una visione assolutamente personale. In conclusione, Aldo, come possiamo guardare in avanti?
Guardare in avanti significa essere belli svegli e rendersi conto che nessuna dei giudizi che diventano immediatamente dei pregiudizi vale ma non per sempre, ma neanche per poco. Qui bisogna sospendere un attimo i grandi sistemi di giudizio e umilmente guardare cosa succede con gli occhi aperti, senza deprimersi perché le cose non sono come brillanti, come non dico avrebbero potuto essere, come magari è accaduto in precedenza, da qualche parte andremo. Quale sia il percorso. Per esempio, per la moda, una cosa è sicura: i paradigmi precedenti, cioè il sistema della moda precedente, non funziona più. Il mio giudizio è non funziona e non funzionerà più. Ce ne sarà un altro. Succederanno delle cose, ci assesterà in un'altra maniera. Quella che è durata fino a adesso, non ha nessuna possibilità. Non ci sarà una ripresa di quello che c'era. Ci sarà un paradigma nuovo che dovremo non subire, ma insomma dire, all'interno del quale tutti ci muoveremo e quella sarà la cosa nuova. Il passato che ha fruttato, vi ricordate quando ho detto, parliamo del nuovo millennio. Nel nuovo millennio è successa una cosa pazzesca in quel settore lì, si è sviluppato in maniera impensabile. Bene, adesso quel sistema lì è chiuso, però non è che lo dico solo io, eh. Onestamente lo dicono anche gli stessi protagonisti.
Adesso iniziano a dirlo anche loro, sì, in effetti,
Eh sì, per
si stanno adeguando al
forza, dai.
giudizio.
Beh sì, lo dicono, dicono, beh adesso però qua bisogna cambiare perché poi non so se qualcuno c'è la ricetta, secondo me no, beh se qualcuno ce l'ha al momento sicuramente se la tiene per lui perché homo omnibus, ma però è così, cioè questo sistema non può più funzionare, non può funzionare perché l'ultima cosa veramente, pensate ai Gen Z e adesso ci sono gli Alfa. La generazione seguente al Gen Z. Le Gen Z sono stati caratterizzati dalla durissima, colpiti duramente dal Covid, psicologicamente. molto più che i boomers o i millennial o queste cose qua. Sono stati proprio massacrati dal Covid e portano le stigmate. Gli alfa non portano quelle stigmate lì, perché il Covid loro non l'hanno percepito. E sono due generazioni di perfetti consumatori di moda, cioè i più giovani, quelli che hanno degli stimoli vitali, anche sessuali, giustamente potenti. A questi di quella moda là non frega più niente. Finito. Cosa li frega? Boh, sono indecifrabili. Staremo, osserveremo.
E questo mi sembra un elemento di cui tenere importante rilievo che ci ha detto Aldo Premoli, cioè ripresa non significa riprendere quello che è stato, quindi potremmo dire che più che di ripresa andiamo incontro ad una presa, quindi un nuovo paradigma che necessariamente si delinea e questo diciamo apre a moltissime considerazioni che appunto da questa tribuna privilegiata continueremo a osservare e a commentare. Aldo, come sempre, grazie, grazie agli amici in ascolto e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.
Grazie, grazie ancora, buona serata a tutti. Ciao ciao.
Caro saluto, linea allo studio per il proseguo delle trasmissioni. Radio Arte, Schiaparelli, da lì.